tempo dello Spirito.
Siamo giustificati per sola grazia, mediante la fede. Si conclude questa mattina un ciclo di 4 meditazioni curate dal pastore Paolo De Petris sui principi fondamentali del protestantesimo. Da Luisa Nitti, buongiorno e benvenuti a Tempo dello Spirito. Soltanto attraverso la grazia di Dio, spiega il pastore De Petris della Chiesa Riformata di Bellinzona, l'essere umano può pienamente realizzare il suo essere. L'annuncio della salvezza gratuita, spiega De Petris, rappresentò fin dal XVI secolo una vera rivoluzione per la coscienza del credente. Liberati dall'angoscia per la nostra sorte, possiamo infatti aprirci al confronto con gli altri e con il mondo.
Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno. Da questa affermazione contenuta al capitolo 8 dell'Epistola ai Romani, intendo prendere lo spunto questa mattina per iniziare una breve riflessione su uno dei temi che ha rappresentato il cavallo di battaglia della riforma del XVI secolo, quello della giustificazione per sola grazia mediante la sola fede. Il teologo americano Paul Tillich faceva notare che questa dottrina, che era discussa in ogni casa e officina, in ogni mercato e locanda della Germania ai tempi di Lutero, è ora difficilmente comprensibile anche per i nostri studiosi più intelligenti, ed urta contro una pesante barriera di incomprensione. Le formule tradizionali ci appaiono vuote e polverose, così si espresse un teologo. Chi si pone ancora la questione di un Dio misericordioso? Non poniamo noi prima di tutto la questione angosciante: dietro questo oscuro destino del mondo vi è un Dio? Il nostro grido, il nostro appello struggente si dilegua inascoltato nelle infinite vastità dell'universo o raggiunge il cuore di un essere divino che non rimane muto verso di noi? In questo contesto, nel quale sembra scomparsa quasi interamente la questione della salvezza personale, che senso ha oggi riproporre questo principio? A questo interrogativo si può rispondere affermando che il principio della giustificazione per sola grazia, mediante la sola fede, significa semplicemente confessare che l'essere umano può trovare in questa vita la piena realizzazione del suo essere e dopo la morte la salvezza eterna soltanto attraverso la grazia che gli viene elargita da Cristo e che egli riceve per fede. L'annuncio della salvezza gratuita, perché appunto di questo si tratta, rappresentò nel XVI secolo una vera rivoluzione religiosa che comportò un radicale cambiamento di atteggiamento dei credenti, che, consapevoli che la loro salvezza dipendeva unicamente da Dio, vennero una volta per tutti liberati da ogni angoscia ed inquietudine relativa alla loro sorte, per essere disponibili nei confronti del loro prossimo. Per tutti coloro che si riconoscono nei fondamenti della riforma protestante del XVI secolo, la salvezza è una questione definita una volta per tutte, della quale non vi è da preoccuparsi. Se Dio è per noi, aveva scritto l'apostolo Paolo nello stesso capitolo dell'Epistola ai Romani, chi sarà contro di noi? Il teologo protestante italiano Vittorio Subilia così scrisse al termine di un saggio dedicato appunto a questo tema. Il credente non chiede a Dio di giustificare la sua esistenza, anche se i compagni della sua avventura storica gli hanno detto in tutti i toni che Dio è intellettualmente superfluo, qualche cosa è avvenuto in lui, per cui la sua vita senza Dio ha trovato il suo limite e il suo termine, perché Dio lo ha raggiunto con la sua parola, lo ha preso, ed egli ha capito che non lo lascerà più. La parola di Dio ogni mattina gli indica la via, secondo la quale il giusto vive per fede, di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. La sua vita di fede è una continua giustificazione di Dio, tribolata in ogni maniera, eppure piena di immensa fiducia, turbata e tormentata da ogni sorta di problemi e di perplessità, eppure lieta di una segreta allegrezza che sorpassa ogni intelligenza. Amen.
Vi ricordo che il testo della meditazione del pastore De Petris è disponibile sul sito voceevangelica.ch. Da domani inoltre potrete riascoltare o scaricare l'intera puntata di Tempo dello Spirito dal podcast della nostra radio. Spazio ora alle segnalazioni della nostra agenda. Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Assemblea annuale della Chiesa Evangelica Riformata di Bellinzona. Questa mattina alle ore 9:30 in Viale Francini 1.
Studio biblico e incontro di preghiera. Martedì 26 aprile a Lugano alle ore 20 presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13.
Incontro biblico ecumenico a Novaggio. Giovedì 28 aprile alle ore 20:15 presso la Chiesa Evangelica Riformata. Tema dell'incontro: dopo la Pasqua, il tempo della Chiesa, con il pastore Tobias Ulbrich e Don Ernesto Ratti.
Celebrazione ecumenica. Venerdì 29 aprile alle ore 19 presso l'oratorio di Tesserete.
Musica e parola. Sabato 30 aprile alle ore 18 nella Chiesa Evangelica di Ascona in Viale Monte Verità 80. Michael Grube suona composizioni di Bach e Paganini. Letture del pastore Marco Serni.
Cena etnica, festa dell'incontro. Sabato 30 aprile a Lugano alle ore 19:30, serata con donne della Palestina presso i locali de La Tana in Viale Cattaneo 2.
Diamo adesso la parola a Paolo Tognina per il pensiero evangelico.
Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. La fede, il credere, è visto oggi con un certo sospetto, perché in nome della fede, di ciò in cui uno crede, vengono compiuti gesti violenti e rivoltanti. Ma che cosa vuol dire credere? Credere è un verbo forte, ma anche ambiguo. Occorre precisare che cosa si intende. È un verbo forte, come ci ricorda il motto fascista: credere, obbedire, combattere. Tra il credere e il combattere, lo sappiamo, la strada purtroppo è corta, facilmente percorribile. Ma il verbo credere può essere inteso anche in un altro modo, più debole. Credo, cioè non sono sicuro. Credo di sì, cioè mi sembra. Penso che sia così. Al credere inteso in questo modo si unisce anche un forse. E allora dico: credo che sia così, ma posso anche sbagliare. Nel credere è dunque in gioco la verità, ma in due modi diversi. Da una parte la sicurezza e dall'altra anche il cammino, il percorso, la ricerca. Nel cammino di questo credere debole, in ricerca, è possibile trovare aiuto in una ricca tradizione teologica che ha sempre unito alla fede la speranza e la carità. Questa tradizione insiste sul fatto che fede, speranza e carità non sono tre virtù distinte da praticare separatamente, come se si potesse possederne l'una o l'altra o l'una senza le altre. Piuttosto si tratta di tre aspetti di un unico atteggiamento. Il credere, allora, non è un atteggiamento fideistico, intellettualistico, ma è uno sperare e un amare, un guardare avanti verso l'altro e verso gli altri. Se si cercasse un verbo vicino al credere, si dovrebbe ricorrere, come suggeriva il teologo cattolico Filippo Gentiloni in un'acuta riflessione, al verbo interrogare, aprirsi, guardare avanti, uscire da sé. Il credere è dunque caratterizzato dal punto interrogativo più che da quello esclamativo. Alla domanda sulla fede: tu credi? Un attento pensatore, il filosofo Gianni Vattimo, risponde molto cristianamente: credo di credere.
E prima di concludere diamo uno sguardo agli appuntamenti radiofonici e televisivi.
Tra qualche istante alle 8.30 sulla rete 1 della nostra radio andrà in onda la trasmissione Chiese in diretta. In programma un servizio sulla prossima giornata mondiale dei giovani a Cracovia e il caso Marie. Figlia adottiva del pastore evangelico Antoine Schluchter, Marie è stata rapita e uccisa nel maggio di 3 anni fa. A marzo è stato celebrato il processo contro il suo assassino. Antoine ed Eveline Schluchter raccontano.
Domani sera, lunedì 25 aprile, il settimanale evangelico Segni dei Tempi presenta «Per una stretta di mano, religioni in Cina». A Basilea, in una scuola media, due minorenni di fede islamica hanno rifiutato di stringere la mano alla loro docente. Commentiamo l'episodio con l'islamista Paolo Branca. Nella seconda parte del programma rivolgiamo l'attenzione al tumultuoso risveglio religioso in atto da alcuni anni in Cina.
Da Luisa Nitti un cordiale saluto e l'augurio di una serena domenica.